Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. 15 aprile 2024, questa sera siamo ovviamente in onda con Quarta Repubblica, parleremo della guerra e non potremo fare altro. Dav Calderone, il primo ad arrivare su Instagram, e Fra Berno. Ciao a tutti quanti quelli che stanno arrivando e popolando il nostro cinema della zuppa di porro. Biden, lo stop Netanyahu, l'interpretazione del Corriere della Sera, che quindi il presidente americano abbia detto a Biden, a Netanyahu di non far casini e di non rispondere in questo momento all'attacco dei droni e dei missili israeliani. Ma dall'altra parte la Repubblica, l'altro punto di vista, è Israele prepara la risposta, perché ieri Netanyahu dice: risponderemo a tempo debito. Quindi ci sono due interpretazioni diametralmente diverse sui giornali italiani: Biden, lo stop a Netanyahu, e l'interpretazione del Corriere della Sera, mentre invece Repubblica dice che è Israele che sta preparando le risposte. Temo che le due cose siano entrambe vere, cioè che Israele stia preparando la risposta, vedremo quale sarà, ovviamente non è dato saperlo dai giornali. E dall'altra parte, ieri, come nota, mi sembra forse solo il Messaggero, c'è stato un vertice del G7 nel quale tutti e sette i grandi della terra hanno detto: boh, ragazzi, ciao Lucia di Ippolito, tutti quanti gli hanno detto: beh, adesso stai tranquillo, non far casino, perché rischiamo di compromettere una situazione molto delicata. La cosa fondamentale oggi mi sembra che sia il giornale La Repubblica, mi sembra proprio La Repubblica l'abbia notato meglio degli altri, è il ruolo per esempio della Giordania, perché dovete sapere che questi missili e questi droni, che molti dei quali non sono neanche arrivati sul territorio israeliano e sono stati intercettati prima, sono stati intercettati prima anche grazie all'intervento delle forze e dei radar che sono presenti in Giordania. E quindi in realtà, che peraltro è stata minacciata anche da Teheran, perché ha detto: farete anche voi la fine degli israeliani, ha funzionato una sorta di blocco sunnita, quindi con Giordania, Arabia Saudita, Emirati, che non si sono messi dalla parte degli sciiti iraniani, di Hezbollah e di Hamas, e anzi hanno cercato di dare una mano agli americani e agli israeliani per far sì che l'attacco dell'Iran non fosse così pericoloso come invece sulla carta sarebbe dovuto essere. In realtà questi paesi, tutti quanti messi insieme, che hanno in questa vicenda fatto vedere di essere, diciamo, legati alla vicenda, scusatemi, audio bassissimo? No, non è bassissimo, siete voi che avete un problema. Allora, a questa vicenda, da chi nasce questo accordo tra i sunniti con giordani, arabi e emiratini? Beh, banalmente da quei famosi accordi di Abramo, che l'attacco di Hamas ha di fatto distrutto, e chi questi accordi di Abramo li aveva pensati e fatti firmare? Trump. Allora, adesso io dico tutto quello che volete, però insomma, quando si racconta, gli amici del Foglio raccontano Trump come una specie di bestia, stessa cosa che fanno evidentemente con Salvini, forse dovrebbero un po', no? Pensarci. Nel frattempo, però, Repubblica racconta come il mondo internazionale è diviso, perché non tutti sono stati con gli israeliani anche in questa vicenda, perché ad esempio russi e cinesi stanno con Teheran, e il blocco che si è visto non solo sull'Ucraina, ma anche sull'attacco di Hamas è diventato esattamente lo stesso blocco anche per questo attacco fatto dall'Iran. Francesco Giubilei è fantastico, perché è l'unico forse oggi che si ricorda del fatto che una parte della sinistra, in maniera piuttosto assurda, dice un po': ve la siete cercata, potere al popolo, D'Alema, la Ferilli, la Lucarelli, la Mannoia. Cioè, tutti loro hanno detto: beh, vabbè, d'altronde, se tu vai a bombardare a Damasco una sede diplomatica, che cosa vuoi che ti succeda? Che ti arrivano 500 missili dall'Iran? Beh, sì, esattamente la stessa cosa. Direi che come si chiamano? Gli iraniani possono reagire a un attacco che è arrivato, non era una sede diplomatica, non era territorio, scusatemi, era una sede diplomatica, ma non era territorio iraniano. Hanno reagito all'assassinio da parte delle forze speciali presunte, ma probabilmente sono loro, israeliane, di alcuni che gli israeliani ritenevano dei loro nemici militari. militari hanno reagito con 500 missili, come si vede dai giornali di oggi, che per esempio in grande quantità sono arrivati anche a Gerusalemme, la città santa per tre religioni, che tutti pensavano che fosse al di fuori di ogni attacco. Quindi questi sono andati a mandare mille missili, un migliaio di missili, anche sui civili, che non sono arrivati a destinazione perché gli israeliani hanno speso i loro soldi, a differenza di quelli di Hamas, per difendersi. Allora, voi mi dovete spiegare, se gli iraniani hanno il diritto di difendersi in maniera così sproporzionata nei confronti dei civili, e qua è per tabulas che nei confronti dei civili, mi dovete spiegare perché Israele, gli stessi Mannoia e compagnia cantante, non debbano rispondere al 7 ottobre, all'8 ottobre, non debbano rispondere il giorno dopo, me lo dovete spiegare. Vabbè. Comunque, andiamo su altre cose di casa nostra. Nel frattempo c'è la questione di Bari. Per Israele vale porgere l'altra guancia, Max Pagliarulo, esattamente questo. Israele non deve rispondere, gli altri sì. Bari, Conte dice no, guardate, non va bene questo candidato che avete trovato, e la Forgia, quindi il suo uomo, rimane ancora in campo. A Bari, praticamente sono le parole di Conte però tradotte dal Fatto Quotidiano, che è il suo giornale, a Bari il nuovo uomo non convince chi? Il Fatto e Conte. L'idea è che vadano tutti al ballottaggio e poi si faccia il ticket e poi chi prende più voti va al ballottaggio. Comunque mettono in evidenza il fatto che questo magistrato, che peraltro oggi viene anche, diciamo, criticato dal giornale, perché quando c'è un problema, diciamo, etico, quelli del PD candidano sempre il magistrato, quelli del Fatto invece non se la possono prendere sul fatto che lui sia un candidato magistrato, ma sul fatto che abbia 78 anni, mentre Romito, il candidato di centrodestra, ne ha 36. Allora adesso scopriamo che un 78enne non può candidarsi a sindaco di Bari, ma può avere candidarsi per fare a 80 anni per la seconda volta il Presidente della Repubblica in questo paese. Fantastico, l'idea che un 78enne non possa fare il sindaco di Bari mi sembra una cosa molto interessante come posizione, diciamo, politica, ecco, del Fatto Quotidiano e di Conte. I Free Palestine incitano l'odio verso il sionismo, a me sembra più antisemitismo, dice Mark Crux. Gli stessi che accusano chiunque non la pensi come loro di essere fascista non capiscono la logica della loro menti, e io la capisco fin troppo bene. Nel frattempo Cacciari fa il Cacciari, cioè Cacciari c'ha una caratteristica straordinaria. Quando tu senti Cacciari sta così, dice: ma che volete che sia? Sono piccolezze, io studio Heidegger, io studio sti cazzi da Velletri, ma perché mi fate queste domande? Poi è sempre lì, ovviamente, a rispondere alle nostre domande, però sempre con quest'aria dell'intellettuale annoiato rispetto alle piccolezze della politica. E anche su Bari dice: ma che cosa volete che sia questa questione morale di Bari quando ci sta per scoppiare la terza guerra mondiale? E poi dice delle cose sacrosante, dice il codice etico e acqua fresca. Lì quello che si capisce da Bari è che c'è una classe dirigente di merda, perché l'unica classe dirigente viva e sana è quella di Cacciari, che ha dimostrato di ben gestire, si fa per dire, Venezia quando ha fatto il sindaco. Quindi il conto finale di tutta questa vicenda è che, con quanto senti Cacciari, c'hai il nemico numero uno della sinistra garantito, con quest'aria diciamo snob di dire: ma parlatemi di cose straordinarie. Giorgio Tocchi, aug al mio amico Giorgio Tocchi, da cui sono andato a comprare un botto di roba ieri a Milano. Nel frattempo c'è terza questione politica, riguarda la Lega. E la questione della Lega nasce dal fatto che uno improvvisamente 85enne, a differenza del 78enne che nessuno si caga perché non può fare il sindaco di Bari, un 85enne messo un po' così, cioè Bossi, dice di Salvini che sta sbagliando tutto e che deve mollare. Vi segnalo che Salvini prese il posto di Bossi, ci furono le elezioni, Salvini prese l'80% e il vecchio fondatore, straordinario fondatore della Lega, il 20%, quindi potrà essere ancora un po' incazzato, come direbbe il marchese Grillo, con gli antenati tui che hanno costruito la Boiserie, ve la ricordate quella scena? Beh, potrà essere ancora un po' incazzato Bossi nei confronti di Salvini, il giovane Salvini che gli ha tolto il partito che lui aveva puntato? Sì, e nonostante la sua età oggi dice che Salvini è una pippa, come tanti altri ovviamente dell'opposizione, però questa idea che Bossi attacca Salvini piace da morire ai giornali progressisti, e Salvini se la cava in maniera abbastanza elegante, molto più elegante di quanto faccia lo snob di Cacciari nei confronti dei suoi amichetti della sinistra, e dice: beh, insomma, che ci insulti Bossi, gli insulti di Bossi ci migliorano. E E nel frattempo i big della Lega blindano il segretario. Ma la cosa divertente è che un solo giornale, cioè il Corriere della Sera, dice che ieri a Via Bellerio si sarebbe presentato Vannacci. E Vannacci sarebbe, secondo il Corriere della Sera, il unico giornale che lo scrive, il candidato capolista in tutte e cinque le circoscrizioni. Siccome probabilmente la Lega avrà 7 eletti rispetto alla ventina che ebbe col 30%, voi capite che avere come capolista Vannacci ovunque su 5 circoscrizioni farà una specie di gioco di terno del lotto per capire quali saranno le quattro da cui si dimette, qui potrà passare un candidato della Lega e quali invece quella dove non si dimette non passa nessuno. Comunque questo gran casino per un partito è successo prima a Renzi, poi è successo a Forza Italia, poi è successo alla Lega, potrà succedere a tutti i partiti che arrivano al 30% in questi exploit europei che eleggono un botto di deputati e al giro dopo ne devono eleggere molto di meno e ci sono molti ex che stanno lì col cilino in mano. Intervista a Salman Rushdie che ebbe una fatwa dagli ayatollah iraniani, quindi voi vi immaginate quanto possa essere attuale questa cosa. E recentemente un ragazzo vestito di nero, questa è la sintesi che fa oggi il Corriere della Sera, lo ha inseguito e gli ha dato 14 coltellate. Lui si è ripreso in maniera, devo dire, molto, cioè è veramente uno resistente, sto Rushdie. E oggi in questa intervista che riguarda questo attentato e questa storiaccia di Rushdie, riescono a fare un'intervista in cui quasi sembra che la colpa sia dell'America violenta nell'aver provato a uccidere Rushdie. A me mi cadono i coglioni, scusi la volgarità nei confronti delle signore e dei signori che non vogliono che io dico le parolacce, ma quando tu leggi la volgarità di uno che ha avuto una fatwa dagli ayatollah, cioè in questo momento in cui si parla di Iran, c'è stato un tentativo di ucciderlo con 14 coltellate in America e quasi sembra che questa roba non abbia nulla a che vedere col fondamentalismo islamico, beh, allora dici ragazzi, ma che cacchio di mestiere stiamo facendo noi? Ma veramente non possiamo dire le cose come stanno? Rushdie, il simbolo della violenza degli ayatollah iraniani, oggi è intervistato, oggi, non un mese fa, non 2 mesi fa, e non si parla minimamente e non si accenna minimamente al fatto che lui sia una vittima proprio di quella cultura fondamentalista di merda. Beh, insomma. Nel frattempo due notizie economiche, la prima è quella del Messaggero e non è da sottovalutare, in cui il movimento, scusatemi, l'antitrust avrebbe aperto una istruttoria su Ryanair perché avrebbe boicottato le agenzie di viaggio e avrebbe danneggiato gli utenti. Siccome Ryanair è la principale compagnia aerea italiana, nel senso che non è italiana ma che lavora in Italia, si tratta di una roba fondamentale. E poi Ryanair, a differenza di che ancora sta lì con Lufthansa a sperare che Sua Maestà l'antitrust europeo dia il via libera alla loro fusione, Ryanair è di un'aggressività totale. Quindi, se tu gli permetti di dire scusami, Ryanair, questa cosa non si fa, prenditi, manda a fanculo e se ne va dall'altra parte. Questo è l'atteggiamento di Ryanair. Vedremo come finirà questa storia. Nel frattempo, è molto interessante sul Domani un pezzo di Penati, professore liberale e sempre liberale evidentemente, in cui dice allo Stato, ed ha perfettamente ragione, Poste italiane è andata talmente bene che voi dovete privatizzarla completamente, non tenetevi il 35% di cassa depositi e prestiti. E questa idea di Penati è esattamente l'opposto di una certa idea di sinistra che peraltro il Domani riesce favolosamente a propagandare in tutti gli altri campi. Vorrei capire quanto siano d'accordo su questo molti degli esponenti di sinistra che sono arrapatissimi a leggersi il Domani. Io però sono d'accordo con il professor Penati sul concordato preventivo, quello che servirà alle partite IVA a stabilire quanto pagare di tasse per i prossimi 2 anni. Sul concordato preventivo ci sono ancora una decina di buchi neri che si devono stabilire e chi volesse approfondire oggi troverebbe tutto sul Sole 24 Ore. Tutto si fa per dire perché il Sole 24 Ore decide con un paio di giorni di ritardo anche lui di chi è che dice Alessandro, mitica e anche stronza, non so di che cosa stai parlando. Comunque mi stai, Alessandra è una mitica amica radicale che sono ben contento di trovarmi in zuppa oggi in diretta. Bene. Noi ci vediamo questa sera con Quarta Repubblica, c'ho un mal di gola che la metà basta, e Nick, il pianista iraniano che fa la morale di libertà e di ridere. Beh, vabbè, sì, straordinario. Va bene, vi do appuntamento a coloro che sono abbonati alla zuppa e a coloro che sono abbonati su Instagram. Oggi, prima di andare in diretta, magari un racconto di quello che farò, se lo meritano. Claudio Bellini Group, grande per il badge, ti ringrazio moltissimo. E vabbè, dai, ci vediamo più tardi. Ciao.